Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. I madrigali di Claudio Monteverdi. Primo e secondo libro.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi una nuova serie di lezioni di musica dedicate ai madrigali di Claudio Monteverdi, assolutamente, secondo me, una delle espressioni più alte, più intense, più forti della storia della musica, e speriamo veramente che durante queste 4 settimane che dedicheremo a questi capolavori avrete modo di accorgervene tutti quanti. I madrigali di Monteverdi sono divisi in vari libri. Durante la vita Monteverdi pubblica 8 libri, poi sarà pubblicato un 9° libro postumo, e questi 8 libri sono pubblicati nell'arco di uno spazio enorme, 51 anni, immaginate. Monteverdi comincia alla fine del Cinquecento, il primo libro viene pubblicato nel 1587, il compositore era giovanissimo, appena ventenne, e l'ultimo libro, l'ottavo, uno dei capolavori più complessi di tutta l'opera di Monteverdi, sarà pubblicato nel 1638. Avremo modo anche di seguire tutte le trasformazioni stilistiche impressionanti che l'opera di questo grande compositore attraversa durante questo periodo. Monteverdi, naturalmente, capite già da questi puri dati cronologici, che vive molto a lungo, ma la cosa più importante della sua opera è appunto la continua sperimentazione, la volontà di ricercare sempre cose diverse, e questo nulla lo mostra meglio delle raccolte di madrigali. Forse dobbiamo dire anche rapidamente che cos'è il madrigale. Madrigale è naturalmente una composizione vocale, e la versione, diciamo, moderna del madrigale, perché esiste un madrigale trecentesco, ma qualcosa di completamente diverso. Il madrigale moderno appare improvvisamente, in maniera anche abbastanza misteriosa, verso il 1530. È una composizione di grande raffinatezza, una composizione dal carattere estremamente colto, estremamente raffinato, che si basa su una poesia, su un testo poetico, e la cosa interessante è che i testi poetici sono in genere di grande qualità, cioè è poesia alta. I primi madrigali usano testi di Ariosto, testi del Bembo, addirittura di Petrarca. Ci saranno molti compositori di madrigali che mettono in musica anche Dante Alighieri, Marenzio per esempio. Naturalmente, composizione vocale in quel periodo voleva dire una scrittura contrappuntistica a più voci. La forma classica più perfetta del madrigale prevede 5 voci, le combinazioni possono essere variabili, con grande movimento delle parti, con una straordinaria raffinatezza di scrittura. Stiamo parlando quindi di un genere da camera per eccellenza, un genere che spesso era destinato all'esecuzione dei professionisti, e molto spesso in forma del tutto privata, ossia ci si poteva vedere in 5 persone, 5 musicisti, per cantare madrigali, per intrattenersi attraverso il canto, scambiandosi le voci, scambiandosi le parole di questa poesia. Ma naturalmente si tratta di un genere in cui abbiamo molta documentazione, quindi veniva a volte eseguito anche in altri contesti, veniva eseguito pubblicamente, veniva eseguito anche adattandolo, quindi per esempio poteva esserci una sola voce che cantava e le altre parti erano riempite da strumenti, o veniva direttamente ridotto, quindi scritto in maniera più semplice. Ebbene, come detto, questa grande raffinatezza in primo luogo dipende dal testo poetico. Il testo poetico è una delle cose di cui durante queste puntate parleremo più spesso, perché la sensibilità di Monteverdi verso le sfumature del testo, le sfumature poetiche che si trovano all'interno dei versi, è uno degli aspetti meravigliosi e più affascinanti da seguire durante l'evoluzione del suo pensiero madrigalistico. Il primo libro, vi dicevo, viene scritto nel 1587, Monteverdi ventenne, vive a Cremona. Naturalmente era fondamentale per un giovane compositore esordire con un libro di madrigali, che era un po' il genere principe. Il madrigale, per capirci, è l'equivalente di quello che sarà nella Vienna di fine 700, inizio 800, il quartetto per archi. E quindi naturalmente Monteverdi, cominciando a scrivere il suo primo libro di madrigali, cerca delle soluzioni esemplari, delle soluzioni che dimostrano la sua maestria tecnica. Molti dei testi scelti sono testi anonimi. In pochi casi abbiamo delle attribuzioni, in particolare gli ultimi 3 testi di questo primo libro sono uno del Guarini e 2 del Tasso, quindi poeti molto famosi. Vi faccio sentire un esempio, il secondo madrigale del primo libro, che si intitola Se per avervi, oimè, donato il core, che mostra veramente le caratteristiche del madrigale tardo cinquecentesco in maniera esemplare. Non è forse un pezzo in cui Monteverdi si mostra al massimo dell'originalità, al massimo della individualità, ma appunto è una resa esemplare. Vi leggo il testo, naturalmente importante, per cominciare a capire quali sono le caratteristiche di questo genere. Il testo dice: se per avervi, oimè, donato il core, nasce in me quell'ardore, sentite che c'è già un cambio di ritmo, se per avervi, oimè, donato il core, nasce in me quell'ardore. Vedrete che Monteverdi questo scarto ritmico lo evidenzia attraverso la musica con un accento improvviso. Donna crudel, che m'arde in ogni loco, tal che son tutto fuoco, e se per amor voi l'aspro martire mi fa di duol morire, aspro martire, sentirete come queste parole, le parole più espressive, che esprimono maggiormente sensazioni, sentimenti, quindi l'asprezza, il dolore, la gioia, la felicità, sono le parole che nel mettere in musica il testo il compositore sottolinea maggiormente. Ebbene, se per amar voi l'aspro martire mi fa di duol morire, miser, che far debbio privo di voi che siete ogni ben mio? Ebbene, sentirete nella resa musicale che parole come donna crudel o aspro martire sono evidenziate da Monteverdi attraverso delle dissonanze, degli urti, cioè la musica improvvisamente si fa più aspra, letteralmente. Questo modo di procedere, cioè cercare delle immagini verbali nel testo che vengono rese attraverso la musica, si chiama oggi il madrigalismo, un termine tecnico che troviamo ancora nella musica di Mozart, nella tanta musica ottocentesca. Bene, il termine deriva appunto dal madrigale cinquecentesco e seicentesco, ma ascoltiamo senz'altro Se per avervi, oimè, dal primo libro. Attenzione, donna crudel. Avete sentito la dissonanza. Tal che son tutto fuoco. E adesso attenzione, l'aspro martire, eccolo. Sentite? Composizione molto breve, molto compatta, come avete sentito, in qualche modo lascia appena intravedere quello che sarà il grande stile madrigalistico monteverdiano, ma come avete visto ci sono degli elementi proprio caratteristici, in particolare appunto questa descrizione musicale del testo, il madrigalismo, e avete visto quest'altra caratteristica che Monteverdi svilupperà già nei prossimi libri in maniera impressionante, l'uso della dissonanza espressiva, a volte addirittura non funzionale, cioè senza seguire le regole del contrappunto, e come vedremo nelle prossime puntate questo sarà uno degli aspetti più criticati del madrigale monteverdiano. Volevo farvi sentire da questo primo libro almeno un altro breve madrigale, scelgo il numero 11, Tra mille fiamme, in cui il carattere delle immagini cambia. Qui abbiamo delle immagini di tipo naturale, naturalistico, quindi tra mille fiamme, tra mille catene, onde ne accende e lega amor alle mie pene. Quindi abbiamo le fiamme, l'accendersi, questo aspetto, il fuoco interno, e l'amor che invece lega alle mie pene. E vi faccio sentire, Monteverdi comincia Tra mille fiamme. Sentite le fiammelle che girano fra le note, tra mille fiamme, tra mille catene, onde ne accende. Sentite questo movimento improvviso, il ritmo che accelera, la musica letteralmente si accende, poi vedrete onde ne accende e lega amor alle mie pene. Qui la musica rallenta improvvisamente, Continua il testo, scelse la più gentile, la più bella, amorosa fiammella, abbiamo una nuova accensione naturalmente, che si soavemente mi impiagò il cuore, sentirete soavemente dove la musica veramente diventa più piana, più rilassata, più distesa, che per beltà gradita morir m'è dolce e non sperar aita. E qui Monteverdi comincia a mostrare la sua originalità, perché la parola aita, che è l'ultima del testo, viene inserita improvvisamente, lo sentirete perché il soprano la intona molto acuta, già molto prima, cioè non come ultima parola del testo, ma viene inserita, quindi questo grido di aiuto, un po' disperato e un po' languido, languente, che si inserisce in mezzo e che guida il brano verso il termine. Direi che ascoltiamo direttamente Tra mille fiamme e tra mille catene. Fiamme. Onde ne accende, alle mie pene attenzione, sentite come si calma la musica, le dissonanze, scelse la più gentile, amorosa fiammella, si soavemente. Adesso sentite Aita nel soprano. Ora lo ripete, che per beltà gradita. Aita. Ecco, questo è un brano già più individuale, ci sono delle caratteristiche come per esempio questo cambio di ritmo impressionante, no? Avete sentito Onde ne accende il lega, piuttosto mosso in questa accensione della musica verso l'acuto, e poi Amor a le mie pene, quindi questo rallentamento improvviso, questo uso del contrasto temporale, utilizzando con questa tipica sensibilità monteverdiana che qui a 20 anni lui stava cominciando a sviluppare, utilizzando proprio le caratteristiche foniche, il ritmo interno ai versi per rendere più potente la resa musicale. Ebbene, il secondo libro di madrigali che Monteverdi pubblicherà 3 anni più tardi mostra molte di queste caratteristiche estremamente sviluppate in maniera abbastanza impressionante, eppure c'è un notevole cambio di tono. L'argomento del madrigale, direi per eccellenza, sono sempre le pene d'amore, no? Il madrigale amoroso, in cui si cerca appunto questo contrasto nelle immagini del testo, ma nel secondo libro Monteverdi, evidentemente sempre per sperimentare, per ricercare una resa musicale delle immagini ancora più ricca, ancora più sfumata, cerca moltissimi brani, molte poesie che parlano della natura. La natura diventa veramente protagonista accanto all'amore, ma ci sono dei brani, alcuni fra i più celebri di questo secondo libro, che invece sono semplicemente descrizioni naturali. Quindi abbiamo l'amore, abbiamo la pena, la gioia, il dolore, la bellezza, ma accanto a questa vengono in primo piano l'acqua, il vento, le fronde che mormorano, gli augelletti gentili. E quindi naturalmente qui Monteverdi si rivolge con grande insistenza in questo secondo libro alla poesia del Tasso. Perché? Perché la poesia del Tasso è una poesia ricca di immagini, molto vivida. Tasso lavora moltissimo sulle immagini, sulle metafore naturali, molto spesso che sono naturalmente metafore d'amore. E vedremo questo aspetto, questo contrasto continuamente cercato dai poeti e quindi reso da Monteverdi. E molto significativamente Monteverdi comincia questo secondo libro con un madrigale in cui si descrive la separazione di due amanti. all'alba, quindi il libro comincia dividendo i due amanti, come se in qualche modo fosse l'inizio del percorso e poi dopo c'è una sorta di riunificazione musicale naturalmente. E il testo dice, è un testo del Tasso appunto, dice: non si levava ancor l'alba novella, sentite c'è già una prima immagine, né spiegavan le piume e gli augelli al nuovo lume, e quindi abbiamo gli uccelli che spiegano le piume, ma fiammeggiava l'amorosa stella Venere. Quindi vedete quante immagini immediatamente, quattro versi pieni di immagini. E beh, qui abbiamo già subito un paradosso, perché la prima immagine è l'alba novella che però non si levava ancora. Come fa Monteverdi a rendere l'alba che non si leva? Ha un'idea secondo me straordinaria, perché il brano comincia con due voci, una delle due sale, e la seconda invece scende. Sentite? Una voce scende in valori larghi, l'altra sale in valori invece più rapidi, più mossi. E questa idea quindi dell'alba che non si sta ancora levando, ma aspettiamo che si levi. E poi vediamo per esempio, ne spiegavan le piume, Monteverdi fa... non spiegavan le piume, gli augelli al nuovo lume, ma fiammeggiava l'amorosa stella. Fiammeggiava l'amorosa stella. Questi sono i tipici madrigalismi che in questo libro prendono un risalto, una chiarezza espressiva e una luminosità che nel primo libro Monteverdi non era ancora riuscito a raggiungere. Sentiamo almeno l'inizio di Non si levava ancora l'alba novella. Sentite le due voci. Spiegavano le piume. Sentite gli uccelli che spiegano le piume. Ma fiammeggiava. Sì, ci interrompiamo perché volevo farvi sentire di questo stile, di questa caratteristica proprio della descrizione di immagini naturali che Monteverdi prende appunto dalla ricchezza, dalla delicatezza della poesia del Tasso. Avete sentito questa enorme ricchezza di immagini? Bene, il risultato supremo all'interno di questo secondo libro è uno dei più famosi madrigali non solo di Monteverdi ma di tutta la storia, è il famoso Ecco mormorar l'onde. Testo sempre del Tasso, e qui veramente Monteverdi raggiunge uno dei suoi risultati più alti. Vi leggo questo testo. Il testo del Tasso dice: ecco mormorar l'onde e tremolar le fronde. Sentite subito questo contrasto ritmico, mormorar l'onde e tremolar le fronde. Quindi c'è questo brivido improvviso delle fronde. Vedete come Monteverdi questo lo rende. Ecco mormorar l'onde, sono le voci gravi, lente, tranquille. Tremolar le fronde... improvvisamente le fronde tremolano. Poi abbiamo una terza immagine, e tremolar le fronde all'aura mattutina, e qui entrano le voci acute che si sovrappongono. Quindi c'è anche quest'uso dello spazio nel rendere pian piano il paesaggio naturale che si apre davanti ai nostri occhi. Naturalmente a questo punto cosa abbiamo? È sovra i verdi rami i vaghi augelli cantar soavemente. Sentirete in che modo cantano gli uccelli. Sentite il canto degli uccelli che si dispiega improvvisamente. E poi e rider l'Oriente. Qua c'è un'altra immagine bellissima. Dice: ecco già l'alba appare e si specchia nel mare. Quindi il tessuto, le cinque voci si dividono in due e si rispondono, si imitano, quindi si specchiano letteralmente. e rasserena il cielo, imperla il dolce gelo. Una ulteriore immagine e gli alti monti indora. E vedrete che la melodia improvvisamente si... sale e scende, quindi rappresenta il profilo dei monti in lontananza indorati. E poi c'è la chiusa di questa poesia, su cui Monteverdi ha un'idea veramente sublime, una sorta di lunga discesa incantata, perché il testo dice: «O bella e vaga aurora, l'aura è tua messaggera, e tu dell'aura che ogni arso cor ristaura». E questo, ripeto, è uno dei madrigali non solo più famosi ma anche più riusciti, non solo di Monteverdi. Sentirete perché c'è questa successione di immagini che sembra quasi rapsodica, che in realtà fa dispiegare veramente davanti ai nostri occhi, davanti alle nostre orecchie, questo paesaggio naturale incantato che ci descrive Tasso. Dopodiché improvvisamente vedrete che l'aura, alla fine, messaggera dell'aurora, davvero ristaura ogni arso cor, perché la musica continua a scorrere, diventa una sorta di ruscello limpido che finisce veramente per ristorare il cuore, per non lasciarci alcuna aridità. Ascoltiamo Ecco mormorar l'onde. Sentite le fronde che tremolano. Attenzione, l'aura mattutina, le voci acute. Ripete tu. Ripete, all'aura mattutina. E adesso sopra i verdi rami i vaghi uccelli cantar, sentiteli, che si inseguono, si rispondono. Cantar. E rider l'Oriente. Attenzione, ecco già l'alba appare e si specchia nel mare, sentite? Sentite, si specchia. Adesso i bassi. E adesso gli alti monti indora, eccoli. Sentite il soprano. E qui c'è l'invocazione. O bella e vaga aurora. E adesso trasfigura tutto, l'aura è tua messaggera, sentite? Sentite il basso che continua a scendere. Ecco, io spero che voi siate incantati come lo sono io ogni volta che sento questo pezzo meraviglioso. Avete sentito anche come Monteverdi segue addirittura che ogni arso cor con queste leggere dissonanze, questi leggeri urti che però si risolvono pian piano. La sensazione di dolcezza, di armonia letteralmente di questo pezzo è impressionante. Avete notato anche questa progressiva coerenza? Le immagini all'inizio sono come slegate, si succedono una dopo l'altra, invece tutto il finale, Laura è tua messaggera, è costruito su un unico movimento discendente e anche formalmente, quindi questi sono tutti i pezzi scritti naturalmente seguendo il ritmo e le immagini del testo, con questa varietà che alla fine invece diventa un unico gesto. La sensibilità formale, il senso del tempo e dell'organizzazione di Monteverdi sono impressionanti. Bene, domani avremo il tempo di sentire ancora almeno un altro brano da questo secondo libro e poi di parlare del terzo libro che, come vedrete, contrasta decisamente. Segue, sceglie ancora una nuova strada. Giovanni Bietti vi ringrazia, vi dà appuntamento a domattina.
Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare una selezione di madrigali dal primo e secondo libro di Claudio Monteverdi dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.